Benvenuto al podcast Profumato. Aromaterapia, creatività, ispirazioni.
È una coach e un artista, con una profonda comprensione del comportamento umano, perché ha esplorato da sola piccole e grandi sfide. Oggi è con noi Katie Elliott. Katie, sei la fondatrice di Little Challenges. Come hai scelto questo nome per il tuo brand di coaching?
Oh, well, Tina, that's a funny question because it's a few years now since I chose the name and it feels like it's been there forever. So it's one of those things where I can't remember a time before, but obviously there was a time before. I think the reason for choosing that was because I found in my own life that when I set myself little challenges, I had much greater success in changing my behavior than when I tried to create goals for myself that were really big and ambitious. So that became the sort of central theme of all of the work that I now do.
Oh beh, sai, è una domanda divertente perché sono passati alcuni anni da quando ho scelto il nome e sembra che sia stato lì da sempre. Quindi è una di quelle cose in cui non riesco a ricordare un tempo prima, ma ovviamente c'è stato un tempo prima. Penso che la ragione di questa scelta sia stata perché ho scoperto nella mia vita che quando mi sono posta delle piccole sfide ho avuto molto più successo nel cambiare il mio comportamento rispetto a quando ho cercato di creare degli obiettivi per me stessa che fossero davvero grandi e ambiziosi. Così questo è diventato il tema centrale di tutto il lavoro che faccio adesso. Un po' come trovare piccoli strumenti o piccole intuizioni che possono funzionare molto meglio di grandi piani o qualcosa del genere. Sì, e penso che ci sia anche un'idea di gentilezza. Una cosa che ho davvero imparato dalla mia vita e dal lavoro con molte altre persone negli ultimi anni è che come esseri umani tendiamo ad essere molto duri con noi stessi. Tendiamo a fissare obiettivi molto ambiziosi e poi non ci riusciamo sempre. È così facile a quel punto per noi essere duri con noi stessi, essere critici con noi stessi. E quello che ho scoperto è che cambiando il nostro comportamento, impostando l'asticella un po' più in basso rispetto al tentativo di superarla, aiuta a costruire il tuo senso di autoefficacia in modo che nel tempo tu possa fare una grande differenza, ma ci arrivi spezzando il percorso in piccole parti.
Sì, assolutamente. E anzi, ci puoi raccontare qualcosa di più su questo tema del cambiare le abitudini e i comportamenti, che è un tema secondo me molto importante, specialmente ora?
Sì, bene, sono rimasta affascinata perché avevo una serie di abitudini che da adulta non mi servivano molto e avevo sempre più problemi nella mia vita lavorativa, nelle mie relazioni e anche nel rapporto con me stessa, perché il mio comportamento stava fondamentalmente minando i miei tentativi di fare le cose. Mi stavo intralciando molto, così mi sono interessata molto a come si possono cambiare i comportamenti. Ho letto libri e studiato un sacco di cose, ho letto un sacco di ricerche e soprattutto ho parlato con tante persone che avevano esperienze diverse. E quindi la mia passione per questo tema deriva dall'usare me stessa come un soggetto di prova e provare tanti approcci diversi a come si possa cambiare il proprio comportamento e poi cercare di capire cosa funziona per me, pur riconoscendo che siamo tutti diversi e quindi ciò che funziona per me è improbabile che funzioni allo stesso modo per te o per gli altri. Il filo conduttore che ho trovato è che se riusciamo ad essere curiosi e creativi, possiamo trovare spesso soluzioni per noi stessi, ma ho la sensazione anche che non ci sia una sola soluzione che possa essere efficace per tutti. Penso che sia un percorso di curiosità creativa. Sì, mi piace molto. Si tratta anche di unicità e lo trovo così vero. Parliamo di creatività o di curiosità, ma si tratta davvero di essere noi stessi e di capire, come hai detto tu, che non abbiamo soluzioni uniche. Non c'è qualcosa che funzioni per tutti allo stesso modo. E quindi, come la creatività ti ha aiutato nel tuo percorso?
Oh, it's helped me and it's hindered me. It's a double-edged sword. So I've always approached life in a very creative way. I don't know why that is. I suspect it's partly because as a child I was very lonely and I was left to my own devices a lot. So when I was a kid, we lived in the middle of moorland in Cornwall in the UK, and there just weren't any other children to play with for large amounts of my childhood. So I was really quite lonely. But the upside of that was I just had to find ways of entertaining myself because my parents were busy with other things. So I was kind of forced to be creative. Otherwise, I would just have been really bored or miserable.
Oh, mi ha aiutato e mi ha ostacolato. È un'arma a doppio taglio. Quindi ho sempre affrontato la vita in modo creativo, ma non so perché. In parte perché da bambina ero molto sola ed ero spesso abbandonata a me stessa. Quando ero bambina, vivevamo in mezzo alla brughiera in Cornovaglia, nel Regno Unito, e non c'erano altri bambini con cui giocare per gran parte della mia infanzia. Quindi ero davvero molto sola. Ma il lato positivo era che dovevo trovare il modo di intrattenere me stessa perché i miei genitori erano impegnati in altre cose. I miei genitori erano occupati col loro lavoro, così sono stata costretta ad essere creativa, altrimenti sarei apparsa davvero annoiata o infelice. Ma penso che una volta che ci sei dentro e una volta che scopri quanto ti puoi divertire solo immaginando e creando e testando, allora almeno per me è stato quasi impossibile fermarmi. Ma non è sempre così, sai, ci sono situazioni in cui la creatività è interessante, ma per esempio quando faccio i miei conti, non necessariamente la creatività è un'abilità così preziosa. Ci sono sicuramente altri contesti nei quali serve essere creativi. E allo stesso tempo questa ricerca sul mio comportamento è stata davvero importante. Questo perché quando mi comportavo in modi che non erano salutari per me, erano molto spesso sostenuti di fondo da un senso di giudizio. E ciò che ho scoperto è che quanto più potevo essere curiosa della mia esperienza e curiosa di cosa sarebbe successo, se potevo provare diversi approcci, allora si apriva un senso di possibilità e di potenziale, che è molto difficile da accedere quando si ha una mentalità più fissa e giudicante. Quindi qualcosa che è davvero centrale per tutto il lavoro che faccio ora è questa idea di incoraggiare la curiosità. E sto cercando di sospendere il giudizio il più a lungo possibile per essere in quello spazio del non sapere ed essere davvero interessato al non sapere, perché penso che molte cose meravigliose vengano da lì. Quindi sento che è uno spazio fondamentalmente creativo da abitare. Mi piace questo, mi piace molto, perché penso davvero che la creatività e il giudizio non funzionino insieme. E stavo anche pensando che la tua creatività è stata anche l'ispirazione, diciamo, per un set di carte che hai creato. Le carte amico. Puoi parlarcene? Sì, beh, le ho create per necessità, perché quello che ho notato è che una volta che ho iniziato a fare il lavoro che faccio ora con le piccole sfide, stavo passando un sacco di tempo a raccogliere idee davvero utili, basate su prove che possono aiutarci a gestire meglio noi stessi, a gestire i nostri stati d'animo e anche le nostre emozioni, così come i nostri livelli di energia. E così ho raccolto tutti questi strumenti insieme. Ma quello che ho notato era che se avevo un giorno in cui non mi sentivo molto bene, diciamo che non avevo dormito bene o ero un po' infelice o non mi sentivo molto bene, allora mi rendevo conto che in quel momento non riuscivo a ricordare nessuna delle buone idee perché succede qualcosa, sai, quando non ti senti bene. C'è come una nebbia che scende nella tua mente e non riesci più a vedere chiaramente. Così ho capito che quello di cui avevo bisogno era qualcosa che mi ricordasse le buone idee quando non riuscivo a pensarle da sola. Così ho iniziato a raccogliere queste idee su piccole schede sulla mia scrivania, in modo che quando non mi sentivo molto bene potevo guardarle e pensare: oh, ho dimenticato di mangiare, forse ho fame. O forse ho bisogno di fare un pisolino. O forse se faccio una passeggiata intorno all'isolato mi sentirò un po' meglio. Tutte queste sono idee molto semplici che sappiamo essere efficaci nel cambiare il nostro umore. E ce n'erano così tante che a un certo punto mi è venuto in mente che si poteva trasformarle in un pacchetto di carte da gioco con cui si potesse effettivamente giocare, ma che si potessero usare anche come strumento promemoria. Così mi sono avvicinata a un fantastico designer e gli ho detto: ti andrebbe di esplorare questa cosa con me?
E così abbiamo creato questo mazzo di carte che sono molto colorate e molto visive, con l'obiettivo di far sì che anche nel tuo giorno peggiore tu possa trovare delle soluzioni attraverso di esse e pensare che c'è qualcosa che potrebbe aiutarti.
Questo è molto interessante perché penso anche che quando non sappiamo come andare avanti o trovare la soluzione, qualcosa anche di così piccolo può davvero darci un suggerimento. E così anche stavo pensando, hai qualche consiglio per qualcuno che è bloccato, qualcuno che si sente bloccato? Tu cosa consiglieresti?
Well, I have a suspicion. I don't know, but I have a suspicion that even when we're really stuck, there's always some tiny thing that we feel able to do that moves us in a direction that feels positive. And it might be drinking some water, it might be phoning up a friend and asking for some help, it might be having a shower, it might be something that feels really small. But I think anything that creates a little bit of movement can be really, really profound.
Ma ho il sospetto che anche quando siamo davvero bloccati c'è sempre qualche piccola cosa che ci sentiamo in grado di fare, che ci muove in una direzione che ci fa sentire positivi. Potrebbe essere bere dell'acqua, telefonare a un amico o chiedere aiuto. Potrebbe essere anche fare una doccia o fare qualcosa di davvero piccolo. Ma penso che qualsiasi cosa che crei un po' di movimento possa essere davvero molto profonda. Questo è in parte il motivo per cui ho creato le carte amico, perché quello che ho notato è che quando mi sento bloccata, quello che tendo a fare è concentrarmi su cose grandi. Quindi, per esempio, dico che non finirò mai di costruire quel sito web, o non riuscirò mai a gestire quel progetto, qualunque esso sia. E così mi metto a guardare qualcosa che è così enorme, che ha così tante decisioni e parti in movimento, che è completamente al di là di ciò che è possibile per me in quel momento, o in qualsiasi momento per quella materia. Ma c'è sempre qualche piccola cosa. Per esempio, se quello che sto cercando di fare è costruire un sito web, allora la prima cosa che devo fare è assicurarmi che il mio computer si accenda. Anche in una brutta giornata riesco ad accenderlo. E spesso una volta che l'hai fatto, pensi ci sia un'altra piccola cosa che potresti fare. Forse potrei passare un minuto a scrivere idee di cose che ho bisogno di fare per il sito, qualunque esse siano. Ma ci sono davvero piccoli passi e così prima che tu te ne accorga ti stai muovendo. E se ti stai muovendo un po', questo è uno spazio molto diverso in cui trovarsi dal non muoversi affatto. Penso che questa sia la differenza cruciale. Sì, assolutamente sì, mi piace molto questa cosa, perché in effetti ho visto molte persone che cercano grandi esperienze o grandi obiettivi e poi normalmente non raggiungono nemmeno la cosa più piccola. Quindi si tratta davvero di cambiare la prospettiva. E E mi stavo anche chiedendo, secondo te, come una comunità può aiutare un percorso individuale? Cosa ne pensi? Beh, sono affascinata dal tema delle comunità. E questo è interessante perché non sono naturalmente una persona che trova facile stare insieme agli altri. Sono piuttosto timida e piuttosto riservata. E poi mi presento come abbastanza estroversa e aperta. Ma in realtà ho bisogno di un sacco di spazio per elaborare e sapere che cosa penso e per gestire me stessa. La cosa che trovo meravigliosa e stimolante nelle comunità è che abbiamo questa capacità di creare le cose attraverso le nostre differenze. Creiamo idee o nuovi modi di fare le cose che semplicemente non sarebbe possibile da soli. E penso che la creatività sia il luogo in cui discipline diverse o idee diverse si scontrano l'una con l'altra. Quindi spesso le persone più creative che conosco sono interessate a molte cose diverse. E per esempio prendono un approccio o un tipo di pensiero da una disciplina e poi dicono mi chiedo come questo sia collegato a qualcosa di completamente diverso. Ed è da lì che provengono molte idee creative. Sono questo tipo di incontri, di mondi diversi, se vuoi. E quindi una comunità è un modo fantastico per far scontrare mondi diversi e nuove idee prima di arrivare. Quindi sono molto entusiasta del potenziale creativo che nasce quando hai un certo numero di persone diverse che si uniscono, perché non c'è modo di farlo da soli. Non importa quanto duramente lavoriamo o quanto siamo determinati, semplicemente alcune cose non possono essere fatte come individui. È davvero un'altra dimensione. Stavo pensando anche ad un giardino, quando hai i fiori e le piante, e sicuramente tutti insieme sono vivi e belli, e in qualche modo interagiscono e vivono molto di più rispetto ad una singola pianta, diciamo così, da sola. E poi raccontaci, qual è il tuo prossimo progetto creativo? Puoi dirci qualcosa?
A little bit. So I'm about to embark on some travels, and that feels like a very creative project for me. So I know that I'm going traveling, and I think it's going to be for a long period of time. And I'm right in the middle of not knowing exactly how I'm going to do it or what it's going to look like at the moment. So it seems to me that with any creative endeavor, there's a bit where you don't know what you're doing and it's really uncomfortable. And I'm right in the middle of that uncomfortable piece at the moment. I can't go back. I know that I have to do something, not because anybody else is telling me to, but because I can feel that internal drive to do it. And at the same time, it's really intangible right now.
Sto per imbarcarmi in alcuni viaggi e questo mi sembra un progetto molto creativo per me. Quindi so che viaggerò e penso che sarà per un lungo periodo di tempo. Sono proprio nel mezzo del non sapere esattamente come farò o come sarà al momento. Mi sembra quindi che con ogni sforzo creativo ci sia un momento in cui non sai cosa stai facendo ed è davvero scomodo e io sono proprio nel mezzo di questo pezzo scomodo. Non posso tornare indietro. So che devo fare qualcosa, non perché qualcun altro me lo stia dicendo, ma perché posso sentire quella spinta interna a farlo e allo stesso tempo è davvero intangibile in questo momento. Così ho passato un sacco di tempo a cercare indizi, prestando attenzione alle conversazioni che ho con le persone, notando i sogni che sto facendo, perché sono sicura che c'è una conoscenza dentro di me, nel mio subconscio, a cui non ho ancora attinto. Quindi penso che viaggerò per i prossimi 2 anni e che viaggerò in molti paesi diversi in tutto il mondo. E penso che la ragione per farlo è che sono molto curiosa di capire cosa significa il concetto di casa e di appartenenza per le diverse persone. Non ho mai avuto un senso di casa molto forte e penso che sto cercando di capire cosa significhi per me intervistando molte persone per scoprire cosa significhi per loro In questo processo? E nel processo? E questo processo mi porterà lontano dal luogo che è stato la mia casa per quasi tutta la mia vita. E la mia sensazione è che ci sarà qualcosa nel fare questo e poi tornare indietro. Mi aiuterà a vedere le cose in un modo molto diverso, ma anche se ho la sensazione che tornerò indietro e saprò qualcosa di che cosa sia una casa, non posso accorciare il processo, quindi non posso semplicemente stare qui, invece devo andare via ed esplorare. E questa è un po' la natura di tutto il lavoro che faccio, se c'è una compulsione adesso. È come se spesso non sapessi perché lo sto facendo finché non l'ho fatto. Secondo me questo è un processo molto artistico, mi sembra di riconoscere le tracce del processo artistico, che significa anche a volte che quando crei qualcosa di veramente nuovo, si tratta di te stesso, è qualcosa che ti muove. Mi piace la parte inaspettata, perché come hai detto tu, è abbastanza difficile onestamente. Ma è davvero qui che la curiosità nasce e che qualcosa di bello può accadere. Penso anche che ci sia qualcosa, e so che ne abbiamo parlato prima, e che abbiamo un'età simile e abbiamo esplorato temi affini. Per me sento che sta avvenendo un cambiamento nella mia vita. Sento che in tutta la mia vita, fino ad ora, ho sentito come se dovessi essere al posto di guida. Come se dovessi avere una sorta di controllo. Non ce l'avevo, ma mi sentivo come se dovessi averlo. E con questa nuova esplorazione che sto descrivendo, c'è più qualcosa nel diventare ricettiva piuttosto che diretta o direttiva. Mi sento come se ci fosse una risposta a ciò che è possibile, piuttosto che il bisogno di provare a fare una cosa che ho pensato e che ho direzionato. Questo è un cambiamento per me davvero significativo. Sì, posso immaginarlo, perché la nostra cultura è molto incentrata sulla direzione del pensiero, ma penso anche che un'anima artistica sia forse molto più incentrata sulla connessione, sul ricevere e poi naturalmente sul fare le cose, ma non sull'essere sempre lì a spingere. E quindi vedremo il tuo viaggio e grazie per essere stata con noi oggi. Ti seguiremo senz'altro. Grazie, è sempre un piacere parlare con te. Un abbraccio, ci rincontreremo presto e al prossimo episodio del podcast Profumato.
Hai ascoltato il podcast Profumato? Per ulteriori informazioni sui percorsi di creatività e aromaterapia, visita il sito www.fiordicamomilla.org.